Bene, eccoci qua, di nuovo un saluto da Marco Piccari e Severin Palomeni.
Ciao Stefano. Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Vi ricordo che domani saremo comunque in diretta con Lucio in studio dalle 13 alle 15. E io e Stefano saremo collegati un po' telefonicamente nel corso del pomeriggio di domani per augurarvi una buona fine, un buon inizio 2025, veramente.
Eh sì.
Ce ne abbiamo bisogno tutti, già ci stanno facendo un sacco di auguri gli ascoltatori, li ringraziamo veramente tutti perché... facciamo un grazie per tu che vale per tutti, Stefano.
Eh sì.
Coloro che ci seguono tutti i giorni. Diamo il buon pomeriggio anche a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
Ciao
Gaetano.
Buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao.
C'è anche Alberto Di Chiara. Buon pomeriggio.
Buon ciao, pomeriggio Alberto. A voi, auguri.
Grazie, no, grazie,
auguri,
Alberto.
Grazie anche a te.
Dove ciao. Sei Alberto oggi?
Sono a Roma, a Roma dalla mia mamma perché giustamente
bravo Alberto.
Mia mamma 89enne, quindi
fagli gli auguri anche da parte nostra.
Bravo.
Certamente, non mancherò, grazie, non mancherò. Non mancherò. Bene, arrivederci, buone cose allora.
Ciao Alberto, buon anno, saluta tua madre.
Ci vediamo. Saluta a tutti, arrivederci e grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Caro Alberto, è stato un piacere, velocissimo come sempre proprio. Allora, sentite, facciamo un giro sull'ultimo argomento che per chiudere un po', poi se volete dire aggiungere qualcosa anche su quello che abbiamo visto oggi con l'arrivo di Conceição al Milan. Io voglio fare proprio un giro finale, giusto l'esonero di Fonseca? Gaetano, Imparato.
Ma in quelle modalità assolutamente no, e soprattutto dopo una partita che è stata letteralmente rubata con quell'errore dell'arbitro che è una cosa grossolana. Se si facesse il record delle sviste arbitrali ieri è stata grandissima, gli hanno tolto il rigore e quindi insomma, ma anche le modalità, senza dirgli niente, mandarlo in sala stampa, poi mandargli questo siluro terra-aria in questa maniera, quando invece era stato difeso altre volte dove forse poteva sembrare più plausibile l'esonero. Quindi è un po' campata in aria questa cosa. Non vorrei, mi sembra, che questo nuovo corso del Milan, questa dirigenza del Milan sta pigliando la falsa riga di quella della Roma, cioè portare gente da fuori, non capire bene la mazza, muoversi a tentoni e facendo una... Non lo so, vedremo che succederà.
Dichiara, giusto l'esonero?
Ma guarda, sono d'accordo sul fatto che le modalità sono completamente sbagliate, ma questo ormai ci siamo abituati in questo calcio che ormai non si sa mai di chi è che prende decisioni vere e proprie, chi è che si occupa di queste cose, come è successo a Roma, è un po' come sta quello che sta succedendo a Milano, c'è un parecchia confusione. Adesso, al di là del fatto che poteva essere giusto o non giusto, questo ci può anche stare, perché insomma sei lontano dalla vetta per una serie di combinazioni, poi magari non soltanto per colpa dell'allenatore, che io poi reputo sempre il fatto che viviamo un mondo dove appunto io credo che la differenza, ti ripeto, la facciano sempre i giocatori in campo e non i moduli e quant'altro, perché anche il fatto, a proposito di modalità, tu hai cambiato Pioli e credo che sia stato magari giusto cambiarlo quando, perché magari finisce un ciclo, sono 5 anni, e quindi è chiaro che sia quello il motivo principale, perché invece in alcuni casi ho visto che ecco, viene Fonseca perché deve portare un nuovo gioco. Secondo me è sbagliato proprio come concetto, il gioco poi viene di conseguenza ai giocatori che hai a disposizione. Il fatto che perché Fonseca gioca con la difesa alta, cosa che poi è sbagliata secondo me proprio come concetto calcistico, se poi prendi il gol come prendi e quindi vieni reputato come un allenatore offensivo, e mentre Pioli invece più normale, tu non devi prendere secondo me un allenatore in base ai moduli che applica sulla squadra, perché io credo che un allenatore a partire anche da Guardiola si adatta ai giocatori che ha a disposizione. Quindi al di là di questo, poi andando al giorno d'oggi, ci può stare l'esonero, sono sbagliate secondo me proprio
le modalità, le modalità, sì, sì. Le modalità, su questo siamo tutti d'accordo Stefano, però mi sembra che siamo anche tutti d'accordo sul fatto che l'esonero sia stato giusto, forse tardivo,
sì.
Forse doveva arrivare un po' prima da questo punto di vista,
ma non per il valore dell'allenatore, per una serie di cose, insomma, di come adesso il Milan, cioè noi anche nella malformazione, no? Nelle cose che sono state dette soprattutto da Gaetano sulla società, insomma, è inutile poi ripetersi sempre, però anche lui secondo me ha contribuito al suo esonero,
ci ha messo del suo, diciamo così, sì. Da questo punto di vista, sentite, andiamo un attimo nella corsa lì davanti a tre, questa lunga corsa tra Atalanta, Napoli, e Inter dopo 18 giornate. Ricordiamo che l'Inter deve recuperare una partita. E quindi
diciamo che è potenzialmente la capolista di questo campionato.
Ecco, però limitiamo queste 18 partite.
Scegliete... Sono, guarda, è un bel triello.
Ecco, però bella lotta. Chi ritenete che chi vi dà più garanzie? Ecco.
In questo momento, dopo 18 giornate, c'è da registrare il prepotente ritorno della squadra campione d'Italia. Che la squadra resta la squadra da battere, resta la squadra più forte, resta la squadra più consapevole dei propri mezzi, ha più esperienza, sa come si vince un campionato. Dall'altra parte ci sta un allenatore straordinario, due allenatori straordinari. L'Atalanta ha già vinto un'Europa League, gli ha dato consapevolezza, l'abbiamo detto, e soprattutto adesso risolve le partite con l'abilità dei singoli, va oltre il collettivo. Dall'altra parte c'è un cagnaccio indomabile, una tigre sulla panchina che Conte, che ieri ha vinto a un certo punto Politano, che forse è stato male, non lo so, avrà rimesso tutta la nota, gli ha detto guarda sbrigati, mettiti in cattura, dopo uno straccio bagnato tirato da Kvaratskhelia ha vinto l'ennesima partita dalla panchina, ne ha vinte 3 o 4 dalla panchina Conte,
tra l'altro,
e però sta tirando, è come se ci avesse adesso
7 vittorie di misura,
una Fiat Abarth col motore
tammanetta, tu dici,
col motore della Porsche, con la carrozzeria
di una 5,
sì, sta a 200, cioè partì qualche pezzo, non se ne... però anche questo modo da pirata,
a tavoletta, come dicevano,
è a tavoletta da pirata, Conte, lui tavoletta. Non lo dice, però sta veramente,
Conte
è stanchissimo. Conte,
quindi
è stanchissimo.
L'Inter ti dà più garanzia, Conte a tavoletta. Beh,
tra le tre, questo... il Napoli è la meno attrezzata per vincere, però non c'è, si sa mai nel calcio, potrebbe anche essere una grandissima sorpresa. Per me le squadre più forti rimangono Inter, Atalanta e Napoli. Però abbiamo visto come in un mondiale del 2006, come nel mondiale del 1982 Italia-Brasile, non sempre vincono i più forti.
Non sempre vincono i più forti, dice Impallomeni. Gaetano Imparato, corsa, questa grande corsa all'oro, l'oro che insomma è lo scudetto.
No, io devo fare copia e incolla quello che ha detto Stefano, come al solito, perché vediamo il calcio spesso e volentieri nella stessa dimensione. Ha detto le cose che sto dicendo da tempo, il Napoli doveva vincere forse il campionato, aveva una bella similitudine quella della macchina. L'ultima avete visto mai quando ci sono le Olimpiadi, il salto in alto, c'è sta questo che fa il salto in alto, deve superare, che ne so, 1,80, lo supera, però l'asticella trema, traballa e per poco non
bella questa, sì.
Poi c'è sta quello che lo supera 1,80 sfiorando solo un poco, ma nemmeno, e poi c'è sta quello che 1,80 lo supera e non tocca, ma proprio sopra di più, già presagendo 1,90, quanto lo mettiamo? Ecco, questa è la situazione delle tre. E il Napoli, come giustamente diceva Stefano, ieri ne ha vinto un'altra grazie al suo tecnico, grazie anche a altre situazioni che ha fatto assimilare alla squadra la sua grinta, la sua caparbietà. Comunque è stata una partita che ha tirato fuori il jolly di Raspadori. Altre volte Raspadori aveva deluso alla grande, sembrava pronta per... Ci sono una serie di cose che rendono, come giustamente dice Stefano, delle tre quella forse in teoria meno
attrezzata.
La differenza la faranno le coppe internazionali,
vero,
delle altre.
Vero, anche questo.
Alberto Di Chiara.
Sì, niente, no, no, ma le analisi sono presto fatte, è anche molto difficile farle in previsione, anche perché in questo campionato presenta sempre un po' di sorprese, però è chiaro che si è delineato un po' il discorso della triade che si porterà un pochino a lottare fino alla fine. Il Napoli è senza dubbio, Conte ha nel Napoli una squadra che è avvantaggiata per quanto riguarda il discorso delle coppe che non gioca, ora si è tolto Buia pure la Coppa Italia, quindi se non dovesse arrivare fino in fondo a lottare sarebbe un fallimento totale. Non dimentichiamoci che il Napoli è uno che forse è quella che ha speso più di tutti in Europa per cercare di, nonostante tutto, e anche se poi chiaramente l'Atalanta e l'Inter probabilmente hanno sicuramente le squadre più attrezzate per sotto questo aspetto, sia sotto il profilo del gruppo, perché ormai Gasperini e lo stesso Simone Inzaghi sono anni che lei non ha le stesse squadre, quindi hanno ormai l'ambiente, lo conoscono a fondo, eccetera eccetera, quindi è senza dubbio una lotta che vede chiaramente primeggiare un po' il colore nerazzurro, nel senso che sia l'Atalanta che l'Inter sono sicuramente, secondo me, un pochino leggermente favorite, anche se chiaramente incide non di poco il fatto della stanchezza, ma le panchine sia Atalanta e Inter sono in questo momento quelle, insomma, che possono sopperire,
che possono cambiare di più in corsa
questa cosa. Quindi io credo che però voglio rimarcare il fatto che Conte, non dimentichiamoci, è stato eliminato anche in Coppa Italia, ora c'è il campionato e basta. se mettiamo, dovesse arrivare terzo, senza dubbio sarebbe un buon risultato rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, ma lui deve anche raffrontarsi anche a quello che è successo negli ultimi 15 anni a Napoli. Napoli terzo e quarto è arrivato sempre, insomma.
Assolutamente. Sentite, prima di salutarci, voglio fare un velocissimo gioco con voi. Stefano, voglio partire da quattro giocatori che comunque in questa parte, diciamo così, del campionato si sono distinti. Vi voglio chiedere chi secondo voi ha fatto meglio. Prendo quattro centrocampisti. Uno è Ederson, il giocatore dell'Atalanta, che sta facendo non bene, benissimo. L'altro è Reinders, che spesso ha comunque nel grigiore del Milan è stato quello che ha sempre inciso. Poi ci metto McTominay, l'arrivo di questo scozzese che è stato comunque molto importante, e chiudo con Çalhanoğlu. Mi dici chi ha fatto meglio ad oggi in 18 gare tra questi quattro, Stefano?
Chi ha fatto meglio, visto anche l'impiego, i non infortuni, stabilità, chi ha fatto meglio? Ederson. Chi è più forte? Çalhanoğlu. Ieri ho capito perché McTominay non è mai stato titolare a Manchester United.
Perché?
Non è un è un giocatore che ancora sul quale nutro delle perplessità. Non per il suo valore, che è enorme, per il suo impegno, non tradisce mai. È un calciatore però da 6,5, 7,5 se gioca una grandissima partita. Non è un giocatore che ti può. Non è un uomo che sussurra lo scudetto.
Ah!
Çalhanoğlu è il migliore di tutti. E Reinders sono quei giocatori. Insomma, poi che vai a vedere un'opera teatrale, che bella, eh? Poi te la dimentichi. Capito? Cioè, vai a vedere uno spettacolo, che bello, te lo chiedono dopo un mese, ma com'era questo spettacolo? Me lo so scordato, però mi ricordo che era bello.
Come le canzoni.
Com'era? Non mi ricordo. Però mi sono divertito, è stato bellissimo.
Però dici non mi ricordo, carino. Alberto, chi è stato secondo te, chi ha fatto meglio? Io ho chiesto chi ha fatto meglio, non chi è più forte.
No, ecco, insomma, la sorpresa senza dubbio quello dell'Atalanta, che è
Ederson, anche tu.
Sì, perché ha sorpreso un pochino tutti. Adesso poi chiaramente i conti si fanno alla fine, non dimentichiamoci che stiamo parlando di cose, ancora dobbiamo fare il giro di boa, quindi insomma diciamo che
però abbiamo 17-18 partite che sono molto indicative,
Ecco, quindi sarà quello che alla fine che magari capovolgerà tutto quanto. Comunque per ora sono quello dell'Atalanta, è senza dubbio il giocatore che in questo momento ha sorpreso, calcolando che Çalhanoğlu, cioè non è una sorpresa, ma è un giocatore mai clamato, insomma.
No, forse tra questi quattro è più forte.
Chi?
Çalhanoğlu. Togliamo il forse. Però ecco, chi ha fatto meglio, io sono d'accordo con Stefano, cioè Ederson ha fatto veramente una parte di questo campionato molto importante fino ad oggi. Gaetano Imparato.
No, io sono d'accordo con quando Stefano dice che Çalhanoğlu è più forte di tutti, e lo è.
Sì,
e lo è.
Sì.
Però, come giustamente si diceva poco fa, Ederson con l'Atalanta, nel rapporto qualità di tutta la rosa e soprattutto di un centrocampo che in teoria, tra virgolette, era stato devastato dall'assenza e dalla partenza di uno che è costato 60 milioni a chi se l'è comprato, quindi in una situazione del genere qualsiasi altra squadra, al di là della bravura di Gasperini, del preparatore atletico e c'è di tutto, uno come Ederson si poteva tranquillamente perdere. Non solo non si è perso, ma è stato lì, sta lì, fa il faro come sempre, fa la sua doppia fase, la duttilità, fosse offensiva, difensiva, eccezionale, e quindi il rapporto a quello dove lavora, a quello che produce, secondo me qualcosina più Ederson. Se li metti alla pari tutti e due in una squadra allo stesso valore, secondo me resta Çalhanoğlu, perché è una tecnica che fa paura.
L'ultimo, e poi vi saluto perché mi piace tantissimo questa cosa dei confronti tra i giocatori, prendo tre attaccanti che hanno segnato molto in questo avvio di campionato. Mi riferisco a Thuram, che ha un rendimento eccezionale quest'anno dal punto di vista realizzativo, Retegui, che con Gasperini ha segnato un sacco di gol, e poi c'è Kenne, che passa alla Fiorentina e segna come diciamo non aveva fatto in passato. Chi è il migliore, Stefano? Considerando queste 18 partite, 17-18 partite, perché
il migliore di questi tre. Di rendimento, cioè diciamo così per dare un senso alla stagione, sì. Ken.
Ok.
Il migliore in assoluto è Thuram, cioè Thuram porta i gol che fanno la classifica. Retegui porta sono un corredo di quello che rappresenta l'Atalanta. Non che non siano stati importanti 12 gol di Retegui a fronte di quelli di Thuram, però Thuram ti crea la leadership. Retechi te la, ti completa un discorso diciamo del collettivo. Okay. Direi vabbè, ma che stai a dire? Non lo so neanche io, però insomma è questo un po' quello che mi sono stato chiaro?
A me ti ho capito.
Bravo. Quindi Turam 12 gol, sono il capocannoniere, sono il capocannoniere dell'Inter, campione d'Italia.
Sì.
L'altro è, diciamo, vabbè, segna, quanto abbiamo finito? 5-0, quanto è doppietta all'Atalanta. Ken è qualcosa di unico perché ha sfondato lì dove hanno fallito tutti negli ultimi tre anni.
Sì, sì.
Non ce lo dimentichiamo.
Assolutamente.
Quindi questo, visto ieri come si è messo,
sì,
era bello, un po' il bulletto,
anche con rispetto nei confronti dei tifosi della
è un giocatore in armadio, sì. E sì, per sì, la prima volta gli hanno dato la fiducia, sta dimostrando che questo è forte.
Assolutamente.
Questo è proprio
dichiara.
Ma sono d'accordo su Ken, perché Ken è proprio la sorpresa più importante di questo campionato, e anche un pochino che ha fatto la trasformazione della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina abbia azzeccato il portiere e il centravanti, e quando ne azzecchi questi qui comincia a fare la differenza, perché uno che salva i gol e l'altro che li fa, già sei a metà dell'opera. Io quindi io credo che Ken senza dubbio sia una sorpresa, perché c'era molto scetticismo sul fatto che appunto l'anno scorso aveva fatto di appena 19 presenze, insomma non partite ma presenze, e 0 gol, e quindi ci si aspettava una, non ci si aspettava senza dubbio una reazione del genere, ma soprattutto un centravanti che fa, che fa reparto, al di là degli altri, certo, sono giocatori che hanno già dimostrato, diciamo, quindi parlando di questo arco di campionato senza dubbio direi Ken.
Dienesti Ken. Chiudo con Gaetano Imparato.
Guarda, sarò molto veloce, ti spiego. Quando arrivò Thuram alla partenza di Zeko, disse: ecco, ne hanno preso un altro che non la butta mai dentro, e quindi devo cospargermi il capo di cenere. Dopo uno o due settimane mi ha fatto innamorare,
sì,
e già allora, già due anni fa, prima che vincessero lo scudetto, ho detto una cavolata, la dissi prima di tutto da voi nella trasmissione con Susanna, qualche volta da voi, quindi Thuram mi fa impazzire. Voglio fare lo stesso discorso più o meno che ha fatto prima per il centrocampo con Retegui. Quando Retegui lo portarono in Italia nella nazionale Mancini, io ero quella nazionale che non producevano niente, Scamacca, lui in attacco non ci stava niente, un pianto greco e via discorrendo. Sì, a Genova ha fatto bene, a Bergamo Gasperini ha fatto un altro capolavoro, e quindi il rapporto tra Thuram, quanto mi piace, quanto è forte, quanto fa i gol pesantissimi, e Retegui, che è arrivato a Bergamo e comunque capocannoniere giù di lì, e secondo me in proiezione da quanto è migliorato nell'ultimo tempo, nell'ultimo scatto, dico Retegui. Ma stiamo ad alti livelli, perché sono uno meglio dell'altro. Mi auguro che Retegui questo se lo porti al di là di Gasperini dell'Atalanta, e che l'Italia abbia finalmente trovato una punta per essere alla pari quando va a giocare in Europa contro certi dei mostri che fanno paura, obiettivamente.
Volevi aggiungere qualcosa?
No, cioè, no, è bella questa cosa qua, questo giochino, poi ci sono, escono fuori contenuti molto,
sì,
interessanti.
Mi piace tanto.
E, cioè, Retegui e Thuram, la differenza si può spiegare, che ne so, io c'ho Di Chiara, sì, so che mi fa la differenza
capito,
quando,
sì,
serve.
Quando serve.
Capisci la differenza, certo, qual è? Tutta là tra Thuram e Retegui.
Sì, sì.
Cioè, tu sei la 27esima giornata, io immagino che ti serve il gol di Thuram e Thuram te lo fa.
O te lo fa fare.
O te lo fa fare. Io so che Di Chiara ti do la palla,
certo,
in una partita dove alla fine, capito, è tensione, le cose, Di Chiara fa la differenza.
Hai capito, Di Chiara?
Capito, beh,
hai
capito, questo,
gli do pienamente ragione.
Io penso che gli devi, insomma, dirgli
ma no,
grazie,
ma la,
perché,
ma no, ma non perché, scusa, per dare, è questa la differenza.
No, così, insomma, stai facendo.
Poi magari succederà il contrario. Se succederà il contrario, Atalanta diventerà campione d'Italia.
Staremo a vedere, dai, staremo a vedere. Ragazzi, io vi voglio fare veramente un buon anno e ringraziarvi come sempre.
Il livello comunque è alto, Alberto, che
molto,
danno, no?
Molto alto. Dai.
Non ho capito.
Il livello, dico, è un po' alto qui in questo momento dell'orario
fatto,
di Maracanazzo.
Abbiamo fatto una trasmissione Gaetano, di livello, Alberto, come direbbe qualcuno. Buon anno, Gaetano.
Buon anno, Gaetano.
Ci sentiamo presto. Un abbraccio a Gaetano Imparato. Grazie, Alberto,
Alberto, allora, buona permanenza a Roma. Non mangiare troppo.
Mi raccomando.
No,
te fa cucinare troppo la tua madre.
Da un
ancora
bacio
cucina,
alla mamma,
sì,
da parte nostra.
Se mangia giusto,
grande Alberto.
Ciao Alberto,
buon anno, grazie mille, grazie ancora. Caro Stefano, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento.
Allora, buon
anno. Sera saremo protagonisti a bordo campo dell'Universo.
Buon anno a tutti.
Domani potete rivederla in replica. Buon anno a tutti, però domani ci siamo.
Signori, io devo andare in bagno, non so come fare.
Che circa sta qui lungo il corridoio. No, dico, domani comunque ci siamo per fare gli auguri finali.
Ah, domani ci siamo.
Telefonicamente, certo, saremo collegati con il buon Lucio Marinucci.
Pensavo di svincolarmi, però. No,
a un certo punto c'è una marcatura uomo, capisci? Che magari
serrata proprio, è una roba incredibile. Che cacchio.
No, sta scherzando. Sai, no, che do sempre, sì, la mia grande disponibilità, perché
funziona questo.
Buonasera,
presidente. Buonanotte. Mi raccomando, gennaio,
farà cortina,
faccia qualche cosa di importante per Baroni, che sta facendo bene. Mi raccomando.
No, io pensavo per noi, invece.
Non ci pensa nessuno. Se finiamo qua. No, scherzo.
Abbiamo un grande editore.
No, sì, salutiamo tutti e ringraziamo tutti, come
tutta
sempre
la famiglia di TM Radio e tutto il mercato web, Radio Firenze Viola, tutti.
E
vabbè, gli auguri facciamo domani.
Però li ringraziamo oggi. E ci sentiamo adesso, vi lasciamo a tutta C con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci. Noi ci risentiamo domani a partire dalle ore 13. Ciao ragazzi.